Ce la facciamo. Va bene, allora possiamo riprendere. Allora, dicevamo che ovunque ci sia, usiamo un'immagine sulla quale abbiamo appunto chiuso il seminario passato, dell'anno passato. Dovunque ci sia una scuola filosofica c'è una rete politica. Piccola, grande, insomma, dovunque ci sia un'effettiva scuola filosofica c'è una rete politica. E allora forse, ecco, vi do questa indicazione perché già vi abbiamo fatto cenno. Vi ricordate il problema politico di Platone che è iscritto totalmente nel concetto di restaurazione? Platone non ha assolutamente una visione come noi moderni di progresso. Non c'è progresso. Il vero problema di una comunità è che si dissolve, bisogna ricostituirla, che si dissolve, bisogna ricostituirla, che bisogna stare attenti che non si dissolva troppo. Cioè che è la ricostituzione continuamente il problema politico di Platone. Forse questo è un messaggio importante, cioè se è finito il modo di guardare la storia universale, come per esempio la guardava Schiller, che è stato il primo professore di storia universale all'Università di Yale, prima cattedra di storia universale del mondo, e che leggeva poi medianamente, insomma, no? Quindi il progresso, eccetera. Se siamo entrati nel mondo post-istorico della ragione cosmologica, forse adesso ci indichiamo che siamo entrati nel mondo post-istorico della ragione cosmologica, cioè il mondo della scienza come oggi lo concepiamo, cioè del mondo copernicano, del mondo bruniano, se questo è l'orizzonte che si disegna al nostro sguardo e del nuovo luogo in cui costituire il regno della Terra, no? Immagine, se il pianeta globalizzato, insomma, non è più leggibile nel senso del progresso storico, storiografico, eccetera, quindi illuministico, per certi versi, bisogna fare i conti con questa cosa. E allora la restaurazione di Platone diventa importante. L'idea che la comunità politica è ciò che è sempre sabbia, come diciamo prima, corpo deperibile, e che la vera funzione della politica non è andare più in là, non è capire qual è l'incremento del prodotto interno lordo, ma è la ricostituzione dell'equilibrio, la ricostituzione di un certo equilibrio, la ricostituzione di una certa, come dire, giustizia, come diceva Platone, contrapponendosi alla stasi. Perché quello che è in questione non è la stasi nel senso della stasi, è la stasi nel senso del conflitto. C'è sempre conflitto, questo è il punto. Siamo tutti insieme a cantare, ma adesso vedremo che è impossibile eliminare il conflitto. Proprio da questo andare insieme, proprio da questo essere in comune, proprio da questo celebrare simbolicamente l'unità. E c'è sempre la stasi, cioè c'è la dissoluzione, e la dissoluzione è dei corpi, è la dissoluzione della comunità, ed è una dissoluzione che va anche dentro di noi. Ecco, questo è detto da Platone non come ciò che deve essere superato in un infinito cammino, come lo legge Kant, che è un illuminista, giustamente, no? Ma come ciò che appunto deve essere ricostituito. Cioè bisogna sempre di nuovo andare a Siracusa, bisogna sempre di nuovo partire per Siracusa, sapendo che si farà naufragio. Il naufragio è inevitabile, no? Fa parte del progetto, ci si getta verso Siracusa, si farà naufragio, ma dal naufragio uscirà non di meno la vita, ritornerà la vita, che di nuovo chiederà di essere normata, cantata, danzata, celebrata. Quindi resa consapevole di un sapere umano, una forma del sapere umano. Questo appunto è la pistis. Perché prima di questa fede che potremmo insieme costituire e ricostituire l'unità, non c'è nomos. La legge si radica qui. E si radica in questo esercizio poietico ben inteso, no? Non si radica in astratto. non si radica in un cielo astratto, si radica nel fatto che questa danza si danza così, che la danza del Pigmeo è questa qui, che la danza di un'altra comunità è quest'altra, ed è dentro lì che noi dobbiamo trovare la concordanza e quindi la legge, e quindi formalizzare la legge in certo qual modo, no? Incarnarla e formalizzarla. Ed è soltanto su questa base che è possibile un'armonia. Abbiamo parlato della parola armonia in Platone, eccetera, eccetera. Cioè sapienza del ritorno e formazione, si potrebbe dire con un'espressione curiosa, formazione del tamburino, no? Del tamburino. Il tamburo. Il suono originario, il ritmo originario. Il tamburino è l'uomo politico, ed è l'uomo politico anche che in ognuno di noi, perché ognuno di noi fa vibrare il tamburo. Agostino diceva la pelle del Cristo, il tamburo, perché Agostino era la pelle del Cristo che si è sacrificato per ridarci la vita. Quindi ogni tamburo è una metafora dell'incarnazione. L'ostia non è altro che questo, il tamburo originario, che detta il ritmo della concordanza, no? Della compartecipazione, della consonanza, eccetera. In questa condivisione sta tutta la nostra possibilità, e è questa condivisione che ci dà la percezione del disordine, l'abbiamo già detto, il caos, che è al tempo stesso, come si può dire, il caos dell'origine che noi ci disegniamo fantasiosamente, retroflettendo il ritmo del nostro tamburo e la pelle del nostro Cristo incarnato. È al tempo stesso fascinans et tremendum, no? È affascinante questo caos dell'origine, perché è incirconscrivibile, è indefinibile, è irraffigurabile, ma anche è tremendo. Tremendo e persecutorio, perché ogni comunità, avendo stabilito il suo nomos, rifugge da ciò che è contrario al suo nomos, no? Ogni comunità nella sua stessa pistis, nella sua stessa fede, fiducia, nella sua maniera di danzare, è a rischio profondo, no? Di violenza, di dissoluzione, di morte, perché non accetta la negazione del suo ordine, che vede come caos primordiale, perché sa che è moritura, vede che è moritura e inorridisce, perché pensa di precipitare nel caos, perché non ha capito quello che abbiamo detto pochi secondi fa, che in ogni naufragio c'è la possibilità della rinascita, che bisogna naufragare, che non bisogna sognare che esiste Siracusa, no? Siracusa è irraggiungibile, ma sempre sei in viaggio verso Siracusa, e sempre fai naufragio. È proprio perché fa il naufragio che si aprono nuovi orizzonti, ma questo la comunità originariamente non lo sa, ha terrore del disordine, ha terrore delle figure che la mangiano. E questo lo verifichiamo ancora noi, no? Lo verifichiamo dentro di noi, no? Ognuno di noi ha terrore dell'altro, perché l'altro è la negazione del suo ordine, no? È il caos che è fuori di lui, non è come lui, appunto, no? E quindi non c'è da fidarsi. No? E allora la pistis ha lì il suo limite, la fiducia ha lì la sua, il suo problema, diciamo così. Da un lato quindi potremmo dire il rito, il sacrificio sono le strutture eterne della comunità umana, noi non facciamo altro che riti e sacrifici, anche quando non li vediamo, pensiamo profanamente di fare gli affari nostri, ma facciamo gli affari nostri in comunità, sempre con gli altri, in concordanza con gli altri e in continui atti di fede. La nostra giornata è piena di atti di fede, che scendendo dalle scale il portinaio mi saluterà, cominciano presto, comincia la mia giornata, e così via, no? Cioè che ovunque le cose trovano una loro concordanza, danzano con me, e però sempre a rischio, no? Sempre sulla soglia, sempre su un luogo di inconsistenza. Allora è vero, il rito e il sacrificio appartengono alla nostra vita da sempre e si camuffano in mille modi, ma sono presenti in tutte le danze che noi facciamo dalla mattina alla sera, ma nello stesso tempo lì è in gioco, diciamo così, le due
fondamentali ragioni che non è andando avanti un pochino, che adesso però posso già nominare. C'è il problema della fame e c'è il problema dell'accoglienza, non c'è altro. C'è il problema della fame, ce n'è un terzo, vedremo. Ma anzitutto c'è il problema della fame, diciamo, non è che io quando scendo di casa per me, perché ci sono quelli che stanno bene, che sono benestanti, che non hanno il problema di risolvere oggi, però perché hanno tutto ben sistemato, per cui va bene, insomma, per questo mese siamo tranquilli, per questo anno siamo tranquilli, per questi prossimi 10 anni siamo tranquilli, mica tanto, naturalmente, se sempre tranquilli se tutto va bene, quindi c'è il problema della sussistenza, semplicemente, e c'è naturalmente il grande problema dell'accoglienza, perché che cosa me ne faccio di sussistere se non sussisto per nessuno? Se nessuno è il luogo della mia danza, della mia accoglienza, nessuno danza con me, nessuno parla con me, nessuno è comprensivo, nel senso che mi comprende nella sua danza, io comprendo lui nella mia e insieme facciamo un duetto meraviglioso. Se questo non succede, la vita è amara, no? La vita è difficile, la vita è insensata. Ora, è evidente che quando noi parliamo della pistis, della fiducia, della fede, si entra nella danza e soltanto questa fiducia è il fondamento della legge, dobbiamo aggiungere un'altra cosa, che è la fiducia, e la fiducia nella lealtà. La fiducia è sempre fede che ogni esecutore ha, che gli altri andranno a tempo come va lui, gli restituiranno il tempo. Io ricordo un passo famoso di Charles Sanders Peirce, in cui lui dice che i fondamenti della logica, noi potremmo dire i fondamenti, lui dice della ragione logica, noi potremmo dire i fondamenti del nomos, applicare la legge, la legge razionale che governa tutte le comunità dell'universo in questa terra, no? Lui dice che la legge fondamentale della ragione si fonda su 3 principi che non sono logici, ma senza i quali la logica non è possibile. E sapete quali nomina? Lui, che non è certamente un uomo particolarmente religioso, fede, speranza e carità. E che altro doveva dire? Fede, speranza e carità sono i 3 principi che governano nel profondo la logica senza la quale la logica, senza i quali la logica non c'è. Quindi ci sono i 3 principi di San Paolo, che ovviamente non sono principi di un manuale di logica, ma ogni manuale di logica ha senso, perché io presuppongo o fede nella tua lealtà, o fede, e spero che la mia fede trovi risposta, e sono caritatevole, cioè che accolgo la risposta, sono comunque disponibile ad accogliere la tua risposta, e a corrispondere alla tua risposta. Fede, speranza, carità sono il fondamento di ogni ragionamento logico, ma la logico non sa neanche di che cosa sto parlando, ma è così, è profondamente così, non c'è nessuna possibilità di dire che A viene da B e B viene da C se non hai fiducia, e se non c'è fede e speranza che davvero venga, che davvero vada. E tutto questo forse poi lo lega lo stesso saggio che scrive nell'868 una cosa del genere, tutto questo lo lega alla comunità e dice alcune cose sulla comunità che sono straordinarie, ve le metterò poi nelle considerazioni che vi do in testa. Dice: attenzione, ogni nostra scelta, se è fatta per la nostra singola salvezza, è irrazionale. È irrazionale perché non è garantita da nulla, perché in ogni momento io posso essere smentito dai fatti, no? Può andarmi male. Ma se quello che io faccio, lo faccio non per salvare la mia anima, ma per salvare l'anima della comunità, cioè se lo faccio esemplarmente, dicendo provate a fare come me, vedrete che alla lunga va bene così. Ecco, se questo è un appello alla comunità, è un appello ad agire in modo che la comunità si salvi dalla stasi, si ricostituisca nella sua vita, allora questo effettivamente è logico, solo questo. Sono l'appello della comunità, e lui poi lì si bizzarrisce a parlare non solo della comunità umana, ma dice ovunque vi sia una comunità razionale nell'universo, ovunque vi sia, il principio della comunità, per qualunque comunità razionale che noi possiamo immaginare, sta in fede, speranza e carità. Sta in questa identificazione politica del mio agire. Il mio agire è politico perché dice non questo è il mio bene, ma dice semplicemente, o si sforza di dire, o spera di dire, o ha la carità di dire, questo è il nostro bene. E lo mette alla prova della risposta. E questo è tutto della legge, no? Ogni legge ha questa presupposizione, che l'agire del singolo abbia come scopo la salvezza della comunità, e non la sua. Se ha soltanto la sua, è smentito dai fatti mille volte, e quindi è mille volte irragionevole, privo di senso. Una vita che si fonda su questa è una vita irrazionale, non degna di essere detta umana, appunto. Mentre invece se si appella alla comunità ha sempre ragione, perché il mio naufragio serve anche a te, perché il mio errore è il luogo della correzione, il luogo del riorientamento della rotta, diciamo così. Ecco, questo modo di vedere naturalmente pone il problema della lealtà a partire da una condizione che già prima nominavamo, ma che ora conviene guardare più attentamente. Perché? Perché non possiamo accontentarci di dire così va, no? Perché io devo, sono tenuto a identificarmi con la comunità? In che modo si giustifica? Per cui mi si dice, se tu agisci per la tua salvezza sei una fiera, non sei un uomo. E quindi sicuramente andrai incontro comunque alla catastrofe, ma sarà una catastrofe dalla quale nessuno trarrà profitto, diciamo così. Ma per la semplice ragione che nessuno può risolvere il problema della vita. Nessun essere umano, quanto appartiene a questa specie dell'Homo sapiens, non so come vogliate dire, ogni vivente, ma forse ben al di là dell'essere umano, ha la sua soluzione nell'altro vivente. Questo si può guardare, no? Non guardo insieme. Ogni vivente ha la sua soluzione, se non altro perché se lo mangia, oppure perché viene mangiato. E beh, questo mangia, come dicevo, come, no? È la sua, no? È la sua. Dio sa questo, no? In questo momento nell'oceano non succede altro che mangiare e essere mangiato. Noi lo vediamo un po' titanicamente, un po' terribilmente. Giustamente perché una volta eravamo noi mangiati, no? Adesso siamo noi che mangiamo, fin troppo. Ma certamente la prima cosa da vedere è che la risoluzione del bios è nella Zoè, in quanto è l'altro bios. Già abbiamo detto che non c'è la Zoè, che è la relazione tra bios e bios. E la relazione tra bios e bios è anzitutto il bisogno che io ho dell'altro, perché l'altro è il mio cibo e io sono il cibo dell'altro. È una catena irrisolubile. Noi ne siamo parte. E come se ne siamo parte? Ma poi ho bisogno dell'altro per l'altra fondamentale funzione che prima appunto dicevo, c'è un terzo elemento, poi lo diremo, che è la generazione. Quantomeno a un certo livello della Zoè, ovvero a un certo livello del bios, la generazione si è inventata questa cosa che bisogna essere in due, o magari in tanti, ma insomma più di uno. Io non basto, non mi gemmo da solo, no? Vi ricordate che abbiamo parlato della generazione, eccetera. Non mi divido in due, abbiamo due carri, no? No, ho bisogno di un'altra persona per fare questo e per generare un terzo, non me. Allora è molto semplice, la lealtà è anzitutto in questa presenza dell'altro sotto le varie forme, certamente della sussistenza, ma poi anche della produzione, del generare, non solo del sopravvivere. E quindi in questo legame reciproco la lealtà è indispensabile. La lealtà, cioè la certezza che la Zoè non mi deluderà, che troverò nell'onda della vita il mio posto, ma non lo posso trovare da solo e quindi devo restituire continuamente questa presenza dell'altro, è già dentro di me, e quindi la necessità di una concordanza è già cosmica.
il dire colui che ha bisogno di mangiarsi l'altro ha bisogno di una concordanza, che l'altro sia una preda come si deve. E continuamente, naturalmente, questa è sabbia, no? Sabbia che si dissolve, perché il predatore si modella al suo nomos sulla preda, anche la preda ha il suo nomos sul predatore, e naturalmente continuamente si sfuggono proprio perché si attraggono, no? Proprio perché insieme i corpi si accordano, e proprio perciò questo accordo viene continuamente disatteso da colui che sfugge all'accordo, che appunto non appartiene ad una comunità, come la intendiamo noi umani, ma appartiene semplicemente al dato di fatto della vita, che noi riteniamo titanica, no? Quindi io sono la tua preda, faccio di tutto per cambiare modo, atteggiamento, allora anche lui fa di tutto e così via, la vita continua in questa concordanza che è una danza di sfuggimento e di ricostituzione continua, il che diventa ancora più significativo quando questa vita, questa lealtà verso la vita è anche la lealtà per la generazione, per l'incontro con l'altro per generare. C'è una lealtà copernicana, insomma, su questo pianeta, se consideriamo che tutti i viventi sono i figli di quel ritmo del giorno e della notte, sono i figli delle eruzioni dei vulcani, del fuoco che sta al centro di questo pianeta, che ha fecondato la vita, che ha dato il calore necessario alla formazione del vivente. E allora adesso cominciamo a capire meglio perché dicevamo che il destino della Terra viene dal cielo. Queste frasi, così prese isolatamente, si accendono e poi si spengono subito, no? Così cominciamo a vedere in maniera più dettagliata, più amplificata. Il destino della Terra viene dal cielo perché viene da un ordinamento potenzialmente senza confini, da qualche cosa che va molto al di là del muro, come diceva Schmitt, quando diceva il nomos è un muro, no? Il nomos è la vita infinita, copernicana del pianeta, che ovviamente non viene dal pianeta, ma viene dall'oltre del pianeta. Il nomos non è affatto un muro, questo è il muro della terra desolata di Schmitt, che non sa concepire altrimenti la vita sul pianeta che come un conflitto tra rinchiusi, muri, mors tua vita mea, ed è solo questo. Certo, è chiaro che c'è anche questo, no? Che dobbiamo ancora farci conti sostanzialmente. Quindi non è soltanto ciò che divide, è anche ciò che unisce nella vita del pianeta. E infatti, ecco, noi sperimentiamo in questo bisogno del bios, dell'altro bios, bisogno del vivente, dell'altro vivente, abbiamo bisogno di una ripetizione, la fiducia è che ritornerà, la fiducia è che ci sarà cibo, la fiducia è che ci sarà il compagno sessuale, eccetera, eccetera, e la fiducia è che tutti insieme saremo comunità, che ci scriviamo nel nomos, che ci scriviamo in quella identità che, come dice Peirce, rende nomos non il mio vantaggio, ma il vantaggio della comunità. Tutto questo abbiamo acquisito, ma nell'eterna contingenza dei corpi, nella sabbia, dicevamo prima delle parole, nella sabbia dei corpi, eterna contingenza di ciò che si può ripetere soltanto non ripetendosi. Questo che ora dobbiamo guardare bene, sfruttare bene, l'abbiamo già visto, ma forse non abbastanza. La ripetizione dell'uno e il due. Ma appunto il due è come Enea nell'Ade, che vuole abbracciare suo padre e che si abbraccia con se stesso, no? Che non lo trova, non c'è. E quindi è sempre un po' più in là. È sempre un passo oltre. E allora è evidente che la contingenza della evocazione dell'uno, della figura del due, è già lei in errore, è già lei costretta alla stasi, alla metamorfosi, alla distruzione.
È proprio è così che accade, no? Che siccome il sapere è il segno della ripetizione, ma non la ripetizione.
Questo è da vedere bene, no? Il segno della ripetizione non è la ripetizione, è il ripetersi del segno della ripetizione. E allora, come tale, non può consistere in sé, non può chiudersi in sé, non c'è nessun muro. Anzi, ogni muro che costruisce è già dissolto, proprio perché un muro non è il confine. Voleva essere il confine, ma non ce l'ha fatta. Immediatamente si sretola. E allora, vedete, se noi leggiamo bene questo punto delicato, l'osservanza della legge, del nomos, di cui abbiamo detto, la fede, la carità, la speranza, tutte bellissime e importantissime cose, ma già vedete, a guardare bene, l'osservanza della legge, proprio l'osservanza della legge è la sua inosservanza. E questo è il punto fondamentale del nostro cammino. Perché l'osservanza della legge è già di per sé, non fuori, di per sé inosservanza, per due ragioni molto evidenti e chiare se ora le guardiamo alla luce del cammino fatto. Innanzitutto perché la legge è il segno della legge, non la legge. E già, è sempre nel due. E quindi è sempre in una norma magica, ce l'avevo prima, che evoca l'uno. Devi agire secondo giustizia. Già, ma che cos'è la giustizia? Giustizia è fare questo e questo. Già, ma che cos'è fare questo e questo? Cioè, ogni volta l'evocazione attraversa un segno che manifesta la sua impotenza, la sua insufficienza. Non a caso tutte le leggi vanno interpretate, no? Non è sufficiente che siano incarnate, non è sufficiente che siano scritte. Ogni scrittura è al tempo stesso un difetto, è un tradimento. Bisogna aggiustare che cosa si voleva dire. Che cosa si intende quando si dice la comunità è andare a tempo? Quale tempo? Chi lo dà il tempo? In quale tempo, eccetera? Quindi di per sé, in quanto tutti i saperi della comunità, la sapienza umana, è iscritta nel segno del due, cioè nel segno, cioè nella ripetizione, nella evocazione, nella incarnazione della parola, proprio perché è così, ogni volta che io credo di eseguire la legge, sono già un po' fuori dalla legge, sono già non legge, sono già un caso particolare della legge, ma nella legge non ci sono altri che casi particolari. E allora ogni volta sono inadempiente, ogni volta sono idealmente, diciamo così, inosservante. Ma poi c'è di più. Spiegare perché l'osservanza della legge è insieme alla sua inosservanza, perché appunto la applico nei corpi, la faccio accadere, dico come risultato del giudizio, di un processo, come si dice, no? Tu sei colpevole e tu no, e quindi segno nei corpi la conseguenza. Ma questo è già, come dire, è sfasato. Perché è proprio quel corpo lì, quel corpo che è irripetibile, che frana, che non ha consistenza e che indica che le infinite applicazioni della legge sposteranno la legge, la renderanno inapplicabile in quanto tale, quindi ne suggeriranno la modificazione. Non a caso la legge continuamente si dice che segue il comune comportamento umano, la legge deve normare quel che si fa. E continuamente lo deve fare, constatando che quello che si fa non è quello che si faceva ieri, è successo altro, è già perché nella nostra danza concordata e concorde abbiamo continuamente creato dissonanze, proprio perché ci siamo mossi nei nostri corpi, proprio perché ci siamo mossi nelle nostre parole, abbiamo attualizzato in unità posticce, cioè nel tu. E quindi la cosa ci è sempre sfuggita di mano. Prima si diceva così, 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 ma adesso non basta più. Bisogna correggere il dettato, bisogna fare un nuovo dettato. E fare un nuovo dettato vuol dire porre le condizioni del dettato successivo. Il fatto che ogni dettato andrà disdetto, andrà ricostituito. E questo è il problema politico della restaurazione che aveva visto Platone. Si deve continuamente rileggere nel cielo la legge. Possiamo dire, fin dato e tratto, siamo entrati in comunità, da tempo immemorabile siamo una comunità, da tempo immemorabile la pistis, la lealtà, la fiducia, la carità, governano nel profondo, certo, governano nel profondo perché non avrebbero senso altrimenti le nostre norme di vita, ma governano nel profondo nel senso che ispirano sempre nuove costituzioni, sempre nuovi corpi di legge, sempre nuovi corpi di comunità che sempre di nuovo si corrompono, sono affetti a una stasi, per cui il destino del ritorno è sempre messo in discussione. Che cos'è questo destino del ritorno? Dicono che l'aveva detto il cielo, quando ho visto il cielo, Platone aveva detto Uranos, Pitagorico Platone, aveva detto perché il cielo si muove, non so come dire, no? Perché il cielo non sta fermo, non è riproducibile in una definitiva legge, non è una definitiva forma.
Ma qui attenzione, non bisogna perdersi. Qui abbiamo il rischio di perdersi e se ci perdiamo qui, 2 anni di seminario non sono serviti a niente. Non stiamo descrivendo la cosa come il senso comune e, come dire, di solito c'è la figura, per tante ragioni che derivano da un uso superstizioso del linguaggio, come diceva Wittgenstein. Non è che qui c'è la nostra isola, dentro la nostra isola c'è il mondo, diciamo così, del nomos, delle regole, saperi, delle sapienze, e fuori c'è Uranos. È vero che viene fatto di pensarla così, è così naturale pensarla così, è così normale. No, vi prego, su questo fermiamoci sempre di nuovo. Non è così, se no tutto il nostro discorso dell'uno e del due non ha più senso alcuno. Le cose non stanno così come spontaneamente saremmo portati a pensare. Dobbiamo pensare invece in quest'altro modo, che ora vi dico e che spero che possa essere accolto da voi. Accolto vuol dire visto, finalmente visto. Adesso è chiaro, magari per un istante, ma poi ci si può tornare. E cioè che il dentro, la comunità col suo nomos, con i suoi saperi politici, con le sue rette politiche, che sono radice di tutti gli altri saperi lavorativi speciali. Dentro questo dentro non c'è altro che il fuori, non c'è altro che Uranos. È questo che dobbiamo vedere e capire. Dentro di noi non c'è che questo Uranos che viene meno dentro di noi, dentro i nostri corpi, che sono fatti di tutto ciò che costituisce la visione cosmico-copernicana della realtà. Non abbiamo altro che da prenderne atto e quindi produrre sempre nuove figure di saperi, produrre sempre di nuovo una pistis, produrre sempre di nuovo noi, sempre di nuovo leggi, perché Uranos viene meno dentro di noi, dentro i nostri corpi, perché la Zoè è questo continuo irrelazionarsi della relazione dei corpi tra di loro. Quindi, per così dire, gli oggetti del nostro sapere sono figure del mondo che è dentro di noi, sono costellazioni di Uranos dentro di noi, non c'è altro dentro di noi. Che cosa voi volete trovare? La vita eterna c'è appunto Uranos. Non c'è la opposizione, la controposizione, qui gli spiriti, di là i corpi, di qui i saperi, di là la materia. Noi siamo affascinati da 2500 anni di questa superstizione, che è la superstizione del nostro linguaggio, del nostro sapere, della nostra grammatica, come diceva bene Nietzsche. E si può continuare benissimo a pensare così, per carità, non è un delitto, no? Anzi, tutti continueranno a pensare così. Ecco, la comunità dei filosofi no, non può più pensare così, non deve pensare così, perché sennò non ha niente da dire circa il futuro del nomos della terra, circa il futuro del regno della terra. È soltanto quando ha capito che io sono fatto esattamente di Uranos, quello
infatti mi dicono che sono molecole.
Certo, sì,
queste sono le figure con le quali io danzo. Danzo e traduco nella sapienza della comunità questa cosa che continuamente dentro di me vive, agisce, si trasforma, nauca, rinasce. Questo confine è l'unico confine, non ci sono due cose, non ci sono due sostanze. È la maledizione cartesiana che ancora ci affligge, no? Cartesio, che era cartesio, nessuno vuole, nessuno ce l'ha con Cartesio. Sono le conseguenze di quella figura del sapere, diciamo così. Ecco, a questo proposito, devo dire, è accaduto un episodio grazioso, cioè, è stato regalato a me Green, questo libro, da parte di Carlo Alberto Levi, il quale si ricordava di una nostra vivace discussione a proposito del pi greco, perché lui disse a un certo punto, sì sì, bene, discorre i discorsi che fanno i filosofi, cioè io, ma anche sulla luna il pi greco vale, e io gli dissi, a parte che tu vai sulla luna, e insomma lì ci fu una certa animosità. Allora mi ha regalato questo libro, anche perché l'ultima volta pare che ci siamo invece intesi. E in effetti questo libro è molto carino, molto grazioso. Innanzitutto è grazioso perché l'autore si chiama Pietro Greco e quindi Pi Greco e al tempo stesso il nome dell'autore è un uomo spiritosissimo. E vi leggo un passaggio di questo libro molto bello, molto chiaro, insomma, che fa un po' la storia della matematica nel mondo greco, e lui dice una cosa interessante che poi oltretutto secondo me riguarderà il lavoro di qui l'anno prossimo, che come già forse molti di voi sanno avrà come disciplina con la quale dialogare l'aritmetica, la matematica, insomma. Ci misureremo, che sarà un disastro per quanto mi riguarda, ma insomma faremo il possibile. Ecco, Pi Greco dice questa cosa. Dice, come scrive Morris Klein, se nella storia della civiltà i greci occupano un posto preminente, nella storia della matematica sono l'evento supremo, quindi hanno un posto preminente i greci nella storia dell'umanità, ma nella matematica sono l'episodio, diciamo così, fondamentale. E poco più avanti lo esemplifica bene, dice per esempio, pensando all'intero dello sviluppo della sapienza greca dei primordi, dice, non a caso nel VII secolo i greci iniziano a scrivere su un nuovo comodo supporto importato dall'Egitto il papiro, e questo è il supporto, il quale ecco io avrei pochissimo da dire, ma andiamo avanti. Questi sono alla grossa i presupposti che hanno fatto sì che non molto tempo dopo, nel VI secolo a.C. per la precisione, sulle sponde dell'Egiro si pongano le solide fondamenta della matematica e della filosofia moderna, ovvero della matematica e della filosofia, che ancora oggi studiamo. E anche se oggi colpevolmente consideriamo la matematica e la filosofia due discipline separate, in Grecia i primi matematici moderni sono anche i primi filosofi moderni. E già, c'è una politica che noi non abbiamo perduto. E viceversa, i primi filosofi sanno anche di matematica. Talete di Mileto nella Ionia, per esempio, è il primo nome che incontriamo sia nei testi di storia della filosofia quanto in quelli di storia della matematica. Questi primi filosofi e matematici greci sono persone di cultura eclettica e unitaria, non pensano come molti oggi che esistano due culture, due sostanze, dentro l'anima che sa salire fuori la materia dei corpi, no, dentro c'è la stessa materia che c'è fuori, e quello che c'è fuori è quello che dice la sapienza dei corpi, sono due cose separate. Fondata dunque, non pensano come oggi che esistano due culture, pensano appunto al contrario, che la cultura dell'uomo è una sola, fondata sulla ragione, quello di cui parlavamo proprio poco fa, no? La ragione di Peirce,
e che l'universo è un cosmo, un tutto armoniosamente ordinato, anzi un tutto armoniosamente ordinato perché comprensibile dalla ragione dell'uomo, in questo senso ordinato. Matematica e filosofia, e dunque la ragione, sono perciò gli strumenti necessari e sufficienti per comprendere l'ordine cosmico. Ecco perché si dice che fu allora, tra il VI e il V secolo a.C., in Grecia, nella Ionia, a Mileto, che l'umanità scopre la potenza della ragione. In realtà una medesima brezza spira lungo tutta quella cintura che dalla Grecia porta all'estremo oriente. E infatti se Talente è vissuto all'incirca tra il 640 e il 546 a.C., in India il Gautama Buddha, il Buddha storico, è vissuto tra il 566 e il 486 a.C. È dunque quasi contemporaneo di quel Confucio che è vissuto tra il 551 e il 479 a.C., il quale informa del suo pensiero la cultura e la storia della Cina. Insomma, tra il X e il V secolo a.C. sono le grandi civiltà dei tre continenti connessi a scoprire, sia pure ciascuno a suo modo, la potenza della ragione. A riprova che Asia, Africa ed Europa già in quei tempi non erano solo fisicamente, ma anche culturalmente collegate. È una grande visione, no? Ecco, questo io chiamerei Uranos, intuizione platonica, Uranos. Quello è il principio, quella è la materia, quella è la sostanza. Dentro di noi non c'è che Uranos, mondo in figura, costellazione di corpi, compresi i corpi del sapere, e non c'è niente altro. Ma nella continua composizione e dissoluzione degli oggetti del lavoro del sapere, e quindi degli oggetti dei corpi. È sempre il sapere che parla, questo lo sappiamo, ciò che è fuori non è sullo stesso piano di ciò che è dentro, questo è il punto, questo è da vedere. Ciò che è fuori è una nostra, diciamo noi, ma non è fuori, è dentro, e in questo senso ciò che chiamiamo fuori, l'universo, come vuoi chiamare l'universo, viene da dire che è fuori, no? Ma è fuori nella sua azione dentro, non è fuori perché c'è una cosa dentro. Sono prudenti. Capite? Il problema è appunto di non immaginare che fuori e dentro siano due cose cartesiane. Dentro c'è il sapere, dentro c'è l'anima, fuori ci sono i corpi. La materia, la resistenza. No, no, la resistenza è tutta dentro, non c'è altro che resistenza, se vogliamo dire così, nella figura del sapere. Perché quello che è fuori è ciò che accade dentro, no? Che sta fuori. Ecco perché se tu prendi il visto dentro il cervello cosa vuoi trovare? Trovi il sapere di colui che usa il visto. È chiaro? Trovi il sapere. E naturalmente il sapere di colui che usa il visto dice, guarda, c'è il cervello. E già, sì, dove mette il cervello è un nostro. Anche il visto è un nostro. Anche il sezionatore è Uranos, il suo sapere è la figura che ha configurato il suo modo di essere io di Uranos. È esercitato che vede tutta l'estate. Bisogna vedere così, bisogna entrare in questo ordine di visione per potersi dire frequentatori di un seminario di filosofia, se no sei solo ascoltatore. Che va benissimo, nessuno vedere niente da dire in proposito, però se c'è qualcosa di più è perché ora lo vedo che fuori e dentro non sono due cose separate, che fuori non è una cosa, ma è l'esplosione del dentro. E Uranos che continuamente esplode nel mio corpo, che continuamente si fa corpo, e che a partire da una certa danza, da una certa soglia, certa onda della parola, onda del ritmo, onda della musica, diventa il sapere del fuori come esperienza del dentro.
e quindi si esternalizza, no? Perché lo dico, le molecole di questo tavolo, ma io questo tavolo siamo tutti figli del vulcano, il vulcano è il figlio della terra, la terra è il figlio del sole, è la figlia del sole, il sole è la figlia di un enorme ammasso di stelle e così via. E naturalmente il sapere che fa, che trova dentro di sé sempre continuamente figure di una nostra, figure della vita eterna che palpitano dentro di noi. E quindi noi siamo nella continua clavis universale, che clavis universalis del sapere, come avrebbe detto Bacone. Il dentro è l'incorporazione del fuori, ed è il dentro del dentro che di continuo viene meno. Il dentro del mio dentro continuamente mi costringe a prenderne atto e a costruire un altro sapere.
Scusate, ma se non mi soffio il naso sarà una tragedia. Non lo so se io poi descriverò queste cose, ma sono affidate alla riflessione di ognuno. Non esiste un discorso adeguato, adesso è chiaro, che non sono teoretiche appunto di geometria, che non c'è, sì, adesso lo vedete tutto chiaro, che non è mai tutto chiaro, perché se tu da capo devi usare queste parole, che sono parole simboli, parole segno, per riacchiappare la visione, per rimetterla a fuoco, in modo di non essere catturati dalla mera superstizione, diciamo così, che non fa niente di male quando tu fai un certo lavoro, beh, fa molto di male quando invece parli di filosofia, cioè del senso del lavoro. La filosofia è una cosa speciale, ma perché parla del senso del lavoro di tutti, e quindi non ne parla nella forma specializzata delle varie discipline, eccetera. Quindi gli oggetti del nostro sapere non sono altro, abbiamo detto, che mondo in figura, costellazioni di una nostra, pi greco in azione, come avrebbe detto il nostro regno. Ecco, allora questo lavoro copernicano della conoscenza non è che un cammino in una nostra, no? La conoscenza cosmica è un cammino nel cielo, che però, ecco, dice bene Pietro Greco qua, ha perso il contatto con la musica. Certo che noi compiamo sempre un cammino in una rosa, sia che facciamo un qualunque semplice lavoro, sia che facciamo il lavoro della conoscenza specifica, come dire, altissima, che fanno le scienze, ma sempre in una differenza che non è più l'aritmetica dei greci, non è più specula et labora, non è più quello che veniva dico, no? Cioè questa unità del nomos, della legge, della verità, legge della realtà, perché alla luce del cosmo noi dobbiamo sempre riorganizzare il lavoro sulla terra, e quindi se non abbiamo questa visione cosmico copernicana, la chiamiamo noi, cosmico bruniana, Bruno era un chiaro su questo, bisogna riformulare tutti i lavori sulla terra alla luce della visione copernicana, e alla luce della visione copernicana dentro di noi c'è l'esplosione infinita delle infinite costellazioni. Bruno l'aveva visto, noi questo oggi lo sappiamo, forse fra qualche millennio non sarà più, questo è il problema, anche fra qualche secolo, ma adesso è questo il problema, di portare la nostra consapevolezza e il nostro discorso, essere capaci di un discorso che si fa carico di questo e che non dice più le infinite scemenze che si sentono dire in giro, che sono pericolose perché avvalorano visioni del mondo assolutamente dogmatiche, assolutamente autoreferenziali, autoritarie, che organizzano poi la distribuzione dei beni sulla terra. Non sono innocenti, perché quando voi andate al ministero a chiedere una sovvenzione per certi studi, vi dicono no, non ci sono soldi per queste cose, è chiaro, capito? E allora questo diventa politico, no? È una questione profondamente, strettamente politica, il fatto che questo tipo di discorsi vengano sempre più emarginati nella formazione dell'uomo pubblico, cioè dell'uomo politico, cioè del lavoratore futuro, e questa è una sfida politica, ragazzi, è la guerra, è il conflitto, è la stasi, vince la stasi distruttiva. Non si può restare, come dire, indifferenti di fronte a questo e pensare che l'arte, la filosofia, la religione, il mito, eccetera, siano
come diceva bene Wagner, come dire, il riposo dell'estenuato lavoro sarà il riposo serale dell'estenuato lavoratore. Per cui andiamo a teatro perché siamo tanto stanchi, oppure guardiamo la televisione perché siamo disfatti dal lavoro della giornata. No, questa è la stanza, questa è la guerra, questa è la devastazione della comunità, evidentemente, no? E allora è alla luce di questo che bisogna organizzare, riorganizzare. Riorganizzare il lavoro sulla terra e riorganizzare la visione della conoscenza sono la stessa cosa, capite? Se non si fa questa seconda cosa, non si può fare neanche la prima. Per questo il lavoro della filosofia è politico comunque, no? Anche se non ha nessuna eco, nessuna attenzione, ma la sua verità sarà inarrestabile, perché non è la sua verità, è la verità delle cose che viviamo e che quindi prima o poi dovranno essere dette così e dovranno essere pensate così, e io non dubito un istante che lo saranno pensate così domani. Questo è di nessun interesse particolare personale, che mi importa, perché qua non sarà, francamente proprio non mi importa, ma lo vedo con una chiarezza assolutamente esemplare. Non si può continuare così, perché il lavoro sulla terra è il lavoro della conoscenza, cioè come ci mettiamo dentro la conoscenza, cosa pensiamo che siano gli oggetti della conoscenza, queste parole che dico, ma anche i corpuscoli, o le forze, o le attrazioni, o la legge universale dei corpi, nella loro gravitazione cosmica. Questo è lavoro, ma questo lavoro deve essere consapevole di come si organizza sulla base del nomos comune il lavoro sulla terra e perché. Il perché li abbiamo detti, eh? Perché abbiamo bisogno dell'altro, perché l'altro lavora con noi, danza con noi, e se non danza è una catastrofe, e se non sa perché danza è un'altra catastrofe, e siamo continuamente di fronte a queste catastrofe. Perché le due cose insieme, il lavoro sulla terra e il lavoro conoscitivo, lo ripeto, questi sono i problemi della politica, questo è il problema politico, nient'altro che questo. E perdere tempo sulla globalizzazione, sulle chiacchiere di quelli che sono esperti in globalizzazione, che se ne vengono fuori con formulette meravigliose, perché bisogna realizzare un universale delle differenze. Voglio capire che universale è l'universale delle differenze. E che differenze sono le differenze tra questo non si sa, ma sono semplicemente dei vestiti di idee appiccicate sui problemi, non sono modi di pensare ai problemi, non hanno nessuna possibilità di farsi carico davvero di questi problemi, perché non sanno cos'è il lavoro della conoscenza e quindi non sanno che cos'è il lavoro, e non sanno che il lavoro è sin dall'inizio il lavoro della conoscenza, fin dal primo strumento, dalla prima poiesis, ma questo abbiamo parlato l'anno scorso parecchio. Ma allora veniamo adesso al momento al lavoro, la questione del lavoro adesso sta esplodendo ed è importante, perché appunto il lavoro viene da lontano. E una lettura del lavoro che non sia limitata, che sia esclusivamente appannaggio dell'economista, della scienza economica, che è così spesso deludente, anche se ha le sue, ovviamente, i suoi meriti. Il lavoro tu lo devi vedere come noi l'abbiamo visto, come lo ricordo, come noi l'abbiamo visto, cioè il lavoro è il sapere del vivente, molto semplicemente. Lavoro è quello che il vivente sa fare per vivere, per sopravvivere. Qualunque operazione che il vivente fa per la sua sussistenza, come dicevamo prima, e per la sua, come dire, continuazione, qualunque lavoro il vivente fa è lavoro, è volontà di potenza della nicchia, si potrebbe dire, versus onda. E qui bisogna guardare bene, perché c'è un insegnamento importante qui. È il lavoro della volontà di potenza della nicchia, uso questa espressione di Nietzsche perché mi serve, perché è utile. La nicchia, il vivente, il bios, fa un grande lavoro. Anzitutto per sussistere e poi per riprodursi, ne parlavamo già quando parlavamo appunto della genetica. spazio, il confine, che è anche un limite del vivente, che deve continuamente incamerare qualcosa che si trasforma in energia, sostanzialmente la luce del sole, insomma, deve continuamente modificare, trasformare, e continuamente deve, come dire, affrontare il compito di riprodursi prima di scomparire, prima di finire, prima di salire. Ecco, ecco, quindi è verso sponda. Questa è la legge titanica fondamentale della vita. Cioè io, proprio io, questa nicchia qui, questo corpicino qui, lui deve sopravvivere, noi altri, lui, e lui deve generare, proprio lui, noi altri, in una lotta furibonda, perché solo così transita la vita eterna. Perché appunto l'abbiamo detto, non c'è la vita eterna. La vita eterna è quello che il bios, nella sua particolarità, realizza in relazione con gli altri bios, in relazione attivo-passiva, pacifica, non pacifica, inglobante, non inglobante. Questa è la legge della vita, di cui invece non è così chiaramente consapevoli, la legge di Zeus bambino, divorato dai titani, no? Questo è il mito originario, no? La vita innocente che viene divorata dai titani, e che mentre viene divorata dai titani perché si guarda in uno specchio, gli hanno regalato lo specchio, la conoscenza, la metafora della luce. Che cosa vede nello specchio? Vede i titani, questa è la cosa meravigliosa. Cioè vede che i titani sono lui, è lui che si mangia, è lui la fagocità universale, è lui il titano che si divora. La vita nella sua ingenuità, nella sua fanciullezza, nella sua innocenza, è al tempo stesso la vita titanica, che transita regolandosi, no? Transita ricostituendosi nella distruzione. E quindi vede la verità della vita titanica, sostanzialmente.
Ecco, questo è tipico del lavoro originario, che ha una logica titanica, che è esattamente l'opposta di quella che prima richiamavamo con le parole di Peirce, no? È la logica dove vale proprio la mia sopravvivenza, la mia invece della tua, perché miei devono essere i figli del mio sperma, non del tuo. E in questo c'è lotta a morte. E invece, come dire, per i viventi, sì, il nomos della discendenza, della ripetizione. Ma noi abbiamo detto che la pistis, la fiducia, è nella concordanza, nella danza comune, nella messa in comune del cibo, della ripartizione secondo giustizia, nella comunità che è più importante della mia salvezza. Questo è logico, questa è la ragione che si trova in Asia, in Africa, in Europa, eccetera, dice i greci. Ma è solo così. No, non è solo così. No, anche nella comunità umana, anche nella musichetta, anche nella danza, proprio perché abbiamo detto e abbiamo visto, sono corpi che danzano e che vengono meno, sono parole che suscitano il fantasma e che celebrano l'uno originario della comunità, anche queste sono sabbia che viene meno, ma semplicemente perché dentro la comunità stanno ancora i titani e non li puoi cacciare fuori, non ha senso cacciarli fuori perché loro sono la vita eterna. E quindi dentro la comunità dei lavoratori in realtà non c'è solo la mistis, non c'è solo la lealtà, c'è anche la stasi, c'è continuamente la stasi, c'è la comunità versus l'altra comunità, dove è la cosa che dura sino ad oggi. Appunto, vengono meno gli stati, non viene meno la guerra. Le comunità celebrano la loro unità, noi siamo i giaguari, voi siete le altre, ma le altre valgono poco, il vero uomo sono i giaguari,
vediamo noi. Gli altri dicono così, e ogni comunità è versus l'altra comunità, e proprio perciò è forte nella sua identità, celebra la sua figura, danza quello, non danza altro che quel nomos lì. Noi siamo i giaguari, vedi come siamo vestiti. Noi siamo gli occidentali, vedi come siamo vestiti. Siamo sicuri di essere il nomos della terra. Ma non è soltanto dentro, andiamo a guardare bene, perché Platone l'aveva detto, e come se l'aveva detto. Non è solo la comunità che contro la comunità, è anche il singolo contro il singolo. Dentro la comunità c'è la stasi. Pippo se la prende con Giovannino, e Giovannino se la prende con Pippo, e tutti e due se la prendono con Enrico, e Enrico con tutti e tre, e così via. Sono tutti in guerra perenne con tutti. È una verità che è stata intuita da Brasile. Ma figurati, è una verità che siamo tutti, no? Che sì, siamo tutti d'accordo, per carità, sì che siamo d'accordo. C'è lealtà, sì, sì che c'è lealtà, sì che c'è interesse del mio corpo rispetto al tuo, perché il titano è dentro la vita dell'innocente fanciullo. E non basta, perché il dottore aveva visto ancora più in là. Vi ricordate, anche dentro di noi c'è il nemico. Non è solo che tu mi sei il nemico perché sei tu, e già per il fatto che sei tu non abbiamo più un nomos assolutamente comune. In parte sì, in parte no. La guerra è sempre possibile, ma la guerra è dentro di me. La guerra è costantemente nelle infinite figure titaniche che mi abitano, no? Nelle infinite figure titaniche che ripetono costantemente la stessa, da questo punto di vista, Galimberti diceva, i neurotici sono meravigliosi. Forse voleva dire questo. Si ripete costantemente questa musica, cioè io devo mangiare, io devo essere accolto, io devo generare, io devo mangiare, io devo essere accolto, io devo generare. E già queste tre cose mi fanno guerra dentro. Devo prima mangiare, devo prima generare, devo prima essere accolto, è più importante essere accolto, è più importante generare. E con chi e perché e come? Continuamente questa danza di spiriti, continuamente questa danza di spiriti entro i membri della stessa comunità. Questa è la amicizia e inimicizia di cui parlava il Pedro, no? E che in fondo Schmitt ha riprodotto nella dialettica amico amico, e che Kant riproduceva nella dialettica appunto tra socievolezza e insocievolezza, no? Dicendo con grande saggezza, l'essere umano è un misto di socievole e insocievolezza. È socievole in maniera molto insocievole, però sempre un po' socievole. E certo, non può nell'una cosa nell'altra può stare da sola nell'essere umano. E cioè, sapete che Kant immaginava che il cammino planetario, appunto, la nuova norma della Terra, consistesse nella progressiva eliminazione, emarginazione, diciamo nell'infinito trattenimento della violenza, no? Cioè che la grande battaglia si combattesse tra nomos e via, tra la forza selvaggia, titanica, la forza della natura. E invece no, la legge dell'uomo, la pistis, la fede, la realtà, e che appunto organismi internazionali si facessero carico di questo nomos universale della terra, e che forse la globalizzazione debba essere letta così, letta così. E molti hanno visto questo, no? Sarà questo il nuovo regno della terra? Siamo partiti di lì, no? Quale sarà il regno della terra? Il regno della terra sarà nella progressiva eliminazione della natura titanica che è dentro i corpi. Certo, i corpi si stanno scorporando, questo è molto interessante, no? La verità dell'etere, come abbiamo detto, quella che non poteva avere Schmitt, non era la sua portata. La verità dell'etere, cioè la comunanza oltre i corpi, fuori dai corpi, in una onda è una via percorribile, perché non ha più senso la violenza del corpo. Ma sapete, per arrivare a questo, di nuovo Platone ci potrebbe essere di qualche aiuto forse, per arrivare a questo, a questa che era il nomos della filosofia in Platone, no? Ciò che Platone legge nella caverna del Monte Ida, perché di lì siamo partiti e di lì torniamo, no? Cosa legge Platone? Legge che non c'è più la legge di Zeus, ma c'è la legge della filosofia. E la legge della filosofia indubbiamente è la legge dello spirito, della ragione, del logos, che si educa con la magia della musica, che educa naturalmente alla filosofia, quel vedere i numeri nel cielo, eccetera, eccetera, tutto quello che abbiamo letto e saputo. Ma lui vede in fondo, nel fondo della caverna, questa possibilità, che ci sia la legge della filosofia al posto della legge titanica e del suo superamento nella legge di Zeus. Perché, vi ricordate, il grande difetto della legge di Zeus, che certamente è un passo oltre la pura titanica legge dei giganti, diciamo così, la legge di Zeus è una legge che si fonda su giustizia, su dike, a ciascuno il suo, ma che non elimina polemos, perché si parte da polemos con gli altri due fantasmi, no? Il diavolo con gli altri due, Clinia e lo Spartano pure, dicono, beh, insomma, il nomos è costruire una città nella quale i cittadini siano dei bravi guerrieri, siano educati per difendere la comunità. Quindi la legge di Zeus non elimina questo problema, mentre la legge della filosofia in Platone è la legge che va contro polemos, sapendo della grandiosità di questo progetto e forse della possibilità di questo progetto, ma bisogna evitare il polemos, perché il polemos è all'opera non solo tra le comunità, ma dovunque, ovunque c'è la legge del polemos, e quindi ovunque c'è la stasi, e noi ovunque dobbiamo ricostituire la musica, l'armonia, la sorte, il temios, la possibilità di danzare in pace, no? Questo è il grande messaggio di... è ancora il messaggio del linguista Kant, è ancora il messaggio che possiamo darci oggi, in quanto noi oggi viviamo un globalismo mai visto sulla terra, una possibilità di comunicazione, di contatto, di trasferimento, di memoria, che non ci sognavamo neppure di poter attingere, oppure questo è sempre il nostro vecchio sogno. Perché questo, come dire, è il sospetto, che ancora là dove noi, come Platone, come Kant, diciamo, bisogna costruire il regno della giustizia, e il regno della giustizia deve essere di questa terra, non solo di là. E quindi uniamo Vangelo, filosofia, logica, la logica di Dios. Non c'è il rischio che parliamo ancora noi, che ostinatamente parla l'uomo europeo, alla luce della sua grandissima storia, certo, alla luce delle sue buonissime ragioni, ma è ancora lui che parla, oppure no? È davvero questa una augurabile maniera di impostare il discorso, o è semplicemente un aggiornamento della nostra superstizione? Ecco, nel momento in cui arriviamo a questa domanda, che non si può non porre alla fine, per coerenza, per onestà, allora dobbiamo aggiungere un'altra cosa importantissima, che forse ci siamo dimenticati, perché lavorando è stata in qualche modo immaginata. Attenzione, qualunque cosa si possa dire, si sia detto qui, qualunque cosa possiamo insieme convenire, attenzione, vale solo per noi, è la dimostrazione del nostro cammino, come uno dei possibili cammini del logos occidentale, della filosofia occidentale, non ce ne sono tanti altri, naturalmente mica solo questo, ma noi occidentali non stiamo dicendo qualcosa che necessariamente descrive gli altri o l'altro da noi. Guai se pensiamo questo. Se noi prendiamo tutto questo cammino, perché alla fine pieni della nostra, come dire, consapevolezza, pieni del nostro cammino, diciamo, quindi i problemi dell'uomo sulla terra, no. Fermati. Tu nella tua, come dire, nicchia, parli dell'uomo sulla terra. Siamo da capo a parlare dell'uomo sulla terra. Ecco, allora, arrivati qui, a me rimane l'ultima cosa da fare con voi, che io ho chiamato purificazione. L'ultimo passetto è la purificazione. E mi ricordo del Fedro, dove Socrate appunto ci dà un bel esempio di purificazione, perché prima dice un sacco di cose tutto velato, perché si vergogna di dirle. Le dice per mostrare quanto lui è abile, quanta sapienza ha della retorica. Ma poi si toglie il velo e dice la verità, dice quella che è assurda. E allora noi, nel nostro piccolissimo, dobbiamo ricordarci che a un certo punto ci siamo detti con attenzione, con molta, dire, ragione, come noi procediamo. A un certo punto abbiamo abbandonato Platone, abbiamo detto, vedi, adesso sappiamo un po' meglio da dove veniamo. Oggi sappiamo meglio forse chi siamo, però attenzione, da qui in avanti come procederemo? Come porremo noi la domanda? E abbiamo posto la grande questione metodica della precisione, vi ricordate? Abbiamo detto attenzione, che quello che abbiamo fatto sin qui non è stato di dire quello che diceva Platone, ci mancherebbe, non è stato assolutamente la ingenua pretesa di dire la verità di Platone, abbiamo detto semplicemente la nostra, no? Abbiamo operato con Platone inconsapevolmente, in maniera affine a quello che Peirce chiamava la precisione, l'attenzione, il ritaglio, no? Abbiamo fatto tanti esempi su questo, no? Che appunto il movimento del corpo ha il suo lavoro, ha una precisione incarnata, la lepre sa come fare, no? Per scappare, no? Ha una precisione, ma la sua precisione la rende lepre, non la rende assolutamente giaguaro. La lepre scappa, la lepre, e ha un mondo leprino. Il giaguaro salta dal giaguaro e ha un mondo da giaguaro, perché la zoe cambia, no? Dios, il lavoro del Dios modula la zoe, la fa apparire nella sua precisione, cioè nel suo ritaglio. Tutti questi discorsi, compreso questo discorso, sono loro contro una precisione. Noi non abbiamo fatto altro e non si può fare altro. E chi non sa che non si può fare altro, e casomai la persona alla quale mostrare la nostra danza, dicendo guarda che anche tu danzi così, ma quando tu, ma anche tu, anche tu quando dici del caos, quando dici del Buddha, vai e compagnia aperta, anche tu danzi così, anche tu, ma per poter essere l'esibizione, diciamo così, no? La mostrazione, l'invito, il dono di questa offerta che si fa al sapere, al lavoro degli altri, bisogna che anzitutto lo sappiamo noi, e non lo dimentichiamo noi, che siamo sempre ben attenti a questo temenos che ci ritaglia come l'ultimo prodotto della ragione occidentale che guarda te per farsi motivo e andata è questo destino della nostra nicchia che dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere che qui abbiamo tradotto la nostra infanzia in un sapere, come ogni adulto fa della sua infanzia, che ne fa un preciso, un ritaglio, con gli occhi dell'adulto, sapendo che l'infanzia di cui parla, e questo che abbiamo imparato stasera, non è fuori di lui, è dentro di lui che continua ad esplodere. Ma naturalmente non è quello che lui dice, quello che dice è la conseguenza, è la sapienza in figura, che dato che continua a esplodere la sua infanzia, la sua non parola, continua a diventare parola, e non finisce mai di raccontarla, non finisce mai di dirmi la verità. La verità è questo cammino per continuare a dire la sua infanzia, e noi abbiamo detto a modo nostro, entro i limiti possibili di questo seminario, la nostra infanzia. Adesso
Sappiamo due cose fondamentalissime. Prima cosa? Cosa c'era nell'angolo della caverna del mondo di Dio? Nient'altro che noi. Abbiamo trovato lì dentro noi. Non potevamo ritrovare noi. Noi andavamo speranzosi di trovare il volto di un Dio. Beh, è il nostro. Sarà divino, non divino, ma è sicuramente il nostro. Noi l'abbiamo trovato lì, ripetendo il cammino di Platone, come Platone trovava dentro lì il Logos, al di là di Zeus, dicendo che Zeus potesse andare anche in vacanza. Ma è così, noi dobbiamo dire anche Platone può andare in vacanza, ma anche noi possiamo andare in vacanza, perché abbiamo trovato noi, abbiamo ripercorso la nostra strada come ogni lavoro della conoscenza fa. E quindi la prima cosa è che lì dentro non c'era altro da sapere che quello che abbiamo saputo di noi stessi. Ed è sicuramente la prima cosa. Naturalmente, avendo visto questo, essendo capaci di vedere questo, essendo capaci di esorcizzare, diciamo così, l'immagine della caverna del Monte Ida, prima bisogna delle cose, no? Prima bisogna innamorarsi, poi bisogna esorcizzare. Prima ti devi innamorare, questo è diverso, se no ti metti in cammino. Non è vero che ti metti in cammino, fai semplicemente delle banalità, ti informi, studi bello tavolino, prendi appunti, scrivi, segni, ma questo non è niente, questo è solo informarsi. No, tu ti devi innamorare, allora solo per questo ti metti in cammino e alla fine c'è l'esorcismo, cioè ti sei innamorato della tua figura, sostanzialmente, no? E devi vederlo questo, no? Perché se no fai una fine, una brutta fine, no? E la fine ovviamente di narciso. Devi liberarti dal narcisismo nel momento in cui sei perfettamente consapevole di aver visto l'immagine del tuo volto. Ecco, ma ne devi essere sapiente, cioè capace di fare un passo avanti, un passo indietro e dire vedo l'immagine del tuo volto, questo è il mio limite. Ma già nel fatto che dico così, che non troviamo altro che noi stessi, la nostra storia, e sappiamo allora propriamente chi siamo in quel momento lì, solo in questo momento non andiamo a fondo. O se volete andiamo a fondo, ma torniamo su. Andiamo sott'acqua, là. Ci liberiamo dal naufragio. E così allora ognuno lo ha fatto secondo la sua nicchia, naturalmente. Ognuno lo ha fatto secondo la sua nicchia, questo cammino qui, ma secondo un'onda antica, no? Un'onda molto antica che ci accomuna. E quindi secondo un ritmo di ripetizione fedele e secondo la speranza, vedi, speranza e carità, secondo la speranza di un nuovo futuro, un regno futuro, di un futuro di questa tradizione. E allora abbiamo un mazzo, alla fine, ricordate che abbiamo parlato l'ultimo del mazzo, alla fine abbiamo questo mazzo. Abbiamo visto, conosciamo questo, siamo come il piccolo Dioniso che si vede nella vita titanica, che dice io innocente non so di essere la vita titanica, ora lo vedo, ora lo so. La conoscenza mi dice che non c'è altro che titanica, che io sono il loro cibo, che rinascerà da loro, naturalmente. E questo è, come dire, è il nomos che noi possiamo immaginare come futuro, ma questo è il mazema. Che si fa di un mazema come questo? Lo si riconsegna, no? Lo si riconsegna, non lo si trattiene, lo si ridà alla gioventù, lo si ridà alla vita, lo si perde, lo si lascia andare. Non si fa di questo quello che Dionigi di Siracusa fece nel discorso di Platone. No, è la scritta definitiva, questa è la filosofia, no? Si ridona in tutto in quanto noi lo frequentiamo come favola, come la nostra favola, come il nostro racconto, come un simposio. Che cos'è il simposio platonico? Questo che ognuno racconta la favola dell'uomo, sostanzialmente, perché racconta la favola di se stesso, questo fanno tutti quanti. Giovani e vecchi ateniesi, giovani danzando, i vecchi cantando perché non ce la potevano danzare, perché io li cantano soltanto. Ma insieme raccontano la loro favola, che è così.
così intessono la loro comunità.
E certamente noi siamo stati ispirati in questo da tutto il cammino che abbiamo fatto in compagnia di Platone. Al di là di Platone ci siamo ispirati soprattutto alla figura eterna di Dioniso, che per noi è molto prima dei greci, la signora greca, no? Era colui che celebrava la festa del miele dentro la caverna illuminata della notte, no? Queste immagini che ci ha donato Verini. E allora io penso che possiamo finire in maniera decente questo cammino con una citazione che ora vi leggo, che è tolta, è una citazione che faccio spesso, è tolta dal coro dell'Antigone, da un coro dell'Antigone di Sofocle. Sono alcuni versi, precisamente 1146-1152, che sono l'invocazione a Zeus, quindi possiamo in qualche modo idealmente rivendicarci, restituire il Mazema dove è nato, no? Quello che è nato da lì, cioè. E questi sette versi sono straordinari, sono divisi in tre e uno e mezzo. Quello in mezzo comincia con l'invocazione a Dioniso, al fanciullo, al fanciullo divino. Ed è una configurazione cosmica del fanciullo divino, della vita cosmica, la vita delle stelle, del coro delle stelle, la vita delle diadi, che sono la ripetizione dei corpi viventi del coro delle stelle, ma sono soprattutto la celebrazione di quello che noi potremmo dire è stato la nostra soglia, il nostro temenos, cioè come si passa, qui si dice, dalle parole notturne alle parole diurne. Dioniso è il signore delle parole notturne, non è nemmeno parole, il termine vero, viene tradotto così perché non si sa come tradurlo, ma il suono, lo stigma è ciò che fa rumore, quindi è l'elemento proprio, come dire, materiale della voce, ma ogni cosa che faccia rumore, ecco, Dioniso è quindi colui che è custode dell'urlo primordiale, del grido primordiale, del suono, del rumore primordiale. Lui governa il transito, capite? È lui che traccia il solco della comunità, perché alimenta la comunità con la vita titanica eterna, ma preparandola alla trasfigurazione della musica, alla traduzione del nomos, alla traduzione del rhythmos, e quindi alla parola di Apollo. Lui prepara Apollo, no? Se andassimo avanti qui ci sarebbe tantissimo da dire. E allora in questo senso lui, custode delle parole notturne, colui che presiede, si dice, il transito, che è presidence. Presidere deve essere una figura molto discutibile della scuola. Che presiede, che vuol dire sta sopra, che guarda da sopra, no? Osserva il passaggio, modera il passaggio, dà norma al passaggio, perché il passaggio si alimenta di Dioniso e Dioniso si alimenta dei titani. C'è poco da fare, quella è la vita eterna, che pone tutti i problemi della società, del lavoro, della stasis, ma che sempre di continuo, no? Sollecita la necessità di normare, di dare nomos, di restituire la fiducia, di restituire l'armonia, la concordanza, la forma, l'arte nel senso profondo del lavoro che dà forma, che dà prodotti, frutti per tutti. E questi prodotti e frutti per tutti, essendo lui celebrato anche come Bacco, come Iacos, stanno nella ultima affermazione in cui si dice che lui è Tamias. E Tamias è la matia, è la matia nella quale si mette il pane e il vino, il che dice tutto. Allora, ve li leggo. O tu che guidi il coro delle stelle spiranti fuoco, custode delle parole notturne, fanciullo del Pai, in greco, progenie di Zeus, manifesta, profatezza, manifesta. O Signore, assieme alle diadi che ti seguono, che folli per tutta la notte,
danzano intorno, celebrando te, Iacos, il dispensatore della mia.
Ecco, se rifletterete, studierete, leggerete, farete tutte queste belle cose nelle vacanze, saranno delle belle vacanze, per favore di cuore.
Buona giornata.